Buongiorno a tutti. Volevo aprire la parola del Signore, la lettera di Paolo ai Filippesi. Volevamo leggere dal versetto 9 al versetto 21. Lettera di Paolo ai Filippesi, al capitolo 1, versetto 9, al versetto 21. Leggiamo tre versetti prima di quello che era il testo di questa mattina. E troviamo scritto: e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Chi di voi sa che cosa è accaduto a Paolo? Dove? A Roma. Quindi era imprigionato. Al punto, desidero che voi sappiate che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo, già una testimonianza. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiate dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensano di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, no, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti, per me vivere è Cristo e morire guadagno. E il morire guadagno. Vediamo un Paolo che, possiamo dire, ha le idee molto chiare. Vediamo un Paolo che ha capito la sua missione e che quello che sta facendo in questo momento è attento a tutto quello che succede nelle chiese dove lui ha predicato, nelle chiese dove lui ha testimoniato. E domenica scorsa abbiamo visto come è stata formata questa chiesa, ma già dal primo versetto della lettera vediamo che qui ai Filippi, nella città di Filippi, ci stava già una chiesa in cui ci stavano dei vescovi, dei diaconi, quindi una chiesa già formata quando lui scrive questa lettera verso di loro. Vediamo come lui prega per qualcosa che già conosceva, che esisteva nella vita dei filippesi. Sapeva che loro avevano tanto amore e hanno dimostrato a Paolo di avere questo amore, ma pregava per loro affinché questo amore abbondi sempre di più. E anche per noi, anche se abbiamo compreso questo, che dobbiamo avere amore per gli altri, possiamo sempre averne di più, possiamo sempre migliorare in questo, e sicuramente non farà male a nessuno. È il contrario dell'odiare. E quando leggiamo la parola del Signore dobbiamo fare attenzione anche a tutti i dettagli che troviamo, perché qui Paolo ci fa notare non solo che il vostro amore abbondi sempre di più, ma fa una precisazione in conoscenza e non in discernimento. Vuole che loro comprendano bene quello che come si deve fare e quello che devono fare. È un amore che ha conoscenza e ogni discernimento, un amore che può discernere le cose eccellenti, le cose migliori di Dio. Paolo conosceva i pericoli di un amore senza discernimento, e qui pensiamo alla lettera che lui ha scritto ai Corinteni. Se vi ricordate, primo, potete leggere a casa, 1 Corinzi capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 7, grazie, riprese questa chiesa di Corinto. Perché cosa? Perché questi credenti si glorificavano, possiamo dire così, con un amore, tra le virgolette, che non era un vero amore. E aveva anche una mancanza, possiamo dire, di ogni senso di conoscenza e di discernimento. Potete leggere a casa questo testo che vi porta proprio in questa direzione. E Paolo prega per questi credenti che loro possano abbondare sempre di più in questo amore, in conoscenza e in discernimento, affinché possano vedersi dei frutti, essere senza puri, essere senza macchia. Quando noi approviamo e riceviamo le cose che il Signore ha preparato per noi, perché Lui ha portato a compimento la nostra salvezza, il piano della salvezza. Il Signore è colui che ci purifica, ma nello stesso tempo è colui che ci aiuta a essere anche senza macchia. Qualcosa che quelli intorno a noi vedono, qualcosa di visibile a quelli che non ci conoscono. Vogliamo che il Signore ci renda sia puri che senza macchia, che siamo ripieni di frutto, e il Signore in questa parte è l'opera del nostro Signore che sta portando a compimento, come abbiamo visto, e così possiamo essere riempiti di frutti di giustizia. Il nostro compito, come Gesù ricorda ai discepoli, è quello di dimorare in Cristo. Dimorare in Gesù produrrà in noi questo frutto. Giovanni capitolo 15, versetto 4 a 6, leggete a casa se volete. E mentre noi dimoriamo in Cristo, riceviamo quella vita e quei nutrienti di cui abbiamo bisogno per portare frutto in maniera naturale alla gloria e alla lode di Dio. E ogni vero credente ha davanti a sé la gloria di Dio in tutto quello che fa, in quello che dice, in quello che pensa. Ama glorificare Dio, e Dio vuole glorificare Lui, perché questa è un'opera gloriosa del nostro Signore. Trasforma i cuori che erano lontani da Dio, un cuore che erano pieni di peccato, in cuori salvati. E Paolo si trova imprigionato, come avevo detto prima, in a Roma, ma questo per tanti di noi forse sarebbe un momento in cui ci rende tristi, o ci può rendere in una situazione che vorremmo scappare. Ma questo in suo imprigionamento ha un impatto positivo sulla diffusione del Vangelo. Le cose che mi sono accadute sono risultate ad un più grande avanzamento del Vangelo. Paolo qui risponde ad uno dei timori dei filippesi. Vuole che sappiano che la benedizione e la potenza di Dio sono ancora con lui nonostante la prigionia. Non si trova al di fuori della volontà di Dio e l'opera del Signore continua ad andare avanti. Mentre Paolo si trovava con i filippesi, ci furono esempi, possiamo dire, meravigliosi della potenza sovrana di Dio, che culminavano nella liberazione divina della prigione, abbiamo visto la scorsa volta, quando la prigione tremò e loro sono usciti fuori. Anche nella loro rivincita di fronte ai magistrati. Non c'è da sorprendersi che i filippesi ora si domandino dove sia la potenza di Dio in merito all'attuale imprigionamento di Paolo. Perché se una volta il Signore ha operato in un modo, perché non lo farebbe anche adesso? Invece non era quella la volontà di Dio, che lui doveva uscire in quel momento dalla prigione. Perché tutto questo? Perché noi sappiamo, oggi, sappiamo anche che tutto questo risultato, ad un più grande avanzamento del Vangelo, sarà realizzato in questo, quando lui stava in questa prigione, perché in quel periodo Paolo scrisse la lettera ai Efesini, la lettera ai Filippesi e la lettera ai Colossesi. Paolo fa un lavoro di cura pastorale, di insegnamento, di prendersi cura di quelle chiese in cui lui è andato a predicare, essendo prigionato a Roma. Non è un tempo sprecato. La tua o la mia difficoltà, o i momenti che noi passiamo che vogliamo che il Signore ci liberi, non è un tempo sprecato. Dio, il nostro Signore, non ha sprecato il tempo che Paolo ha trascorso come prigioniero a Roma. E nello stesso modo, il Signore non spreca mai il nostro tempo, sebbene possiamo sprecarlo noi, che non comprendiamo il scopo per cui il Signore ci porta in certe situazioni o ci lascia attraversare alcune situazioni. Il scopo della sua vita era l'avanzamento del Vangelo. Paolo non parla dell'avanzamento personale perché a lui non interessava e dava per scontato che non importi nemmeno ai filippesi questo. La passione che hanno in comune è proprio avanzamento del Vangelo e ha continuato ad avanzare. Lui non era lì presente, era in prigione e loro hanno continuato a fare quel lavoro che è stato loro insegnato di proclamare Gesù, di portare il Vangelo avanti. Paolo riesce in questa situazione a essere anche di incoraggiamento per gli altri. Incoraggiate delle mie catene. Ci sono dei credenti, dei cristiani intorno a lui che non sono in prigione con lui, che sono fuori, ma per le sue catene sono incoraggiate. Perché? Come mai questi sono incoraggiati da una situazione così in cui si trova Paolo? Perché riescono a vedere la gioia di Paolo in mezzo a una tale prova. Nelle lettere che lui scrive, ringrazia, loda il Signore, alza la voce per glorificare Dio. Perché? Perché riescono a vedere che il Signore si prendeva cura di Paolo nonostante la situazione in cui si trovava, e perché vedevano che il Signore poteva ancora usare Paolo anche se era incatenato in una prigione. Le tre lettere sono scritte lì: Efesini, Filippesi, Colossesi. Ma nello stesso tempo è molto attento anche a quello che succede intorno. Sta esaminando, sta vedendo nei versetti da 15 a 18 quello che sono le motivazioni indietro alla predicazione di alcuni. Alcuni predicano a Cristo per invidia e contesa. Paolo sapeva che alcuni predicavano solo, possiamo dire tra le virgolette, per superarlo nel ministero e promuovere il proprio nome e la propria posizione al di sopra della sua. Queste persone si rallegravano anche, possiamo dire, dell'imprigionamento di Paolo, perché credevano che così loro avrebbero potuto essere ancora più famosi nel fare questo ministero. Erano motivati di un spirito competitivo che non, possiamo dire, non gli faceva onore. Paolo non era, non voleva partecipare, non voleva considerare che questo gli avrebbe creato qualche danno. Sapeva che ci stavano anche delle persone che predicavano, come dice qui la parola, di buon animo. Ci sono persone che lo fanno in modo sbagliato, motivazioni sbagliate, ma ci sono anche coloro che lo fanno di buon animo, che portano questo Vangelo proprio perché hanno compreso fino in fondo. E costoro pensavano di aggiungere una frizione alle sue catene, e leggevano la parola, predicando Cristo spinti da motivazioni sbagliate. E volevano fare questo, ma invece Paolo dice che questi qua non aveva quell'effetto su di lui, perché lui dice si rallegrava, anche se alcuni erano motivati in maniera negativa e altri in maniera positiva. Paolo dice se ne rallegrava, perché la preoccupazione sua era che il contenuto del Vangelo predicato poteva essere quello giusto. Se qualcuno avrebbe predicato qualcosa che non era secondo quello che lui aveva trasmesso, a quel punto sarebbe stato bloccato. Così vediamo come lui continua nel essere fiducioso, che anche so infatti che questa riuscirà alla mia salvezza mediante la nostra preghiera all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia fervida attesa e speranza che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per la vita o per la morte. Sapeva che il Signore aveva controllo di ogni evento, di ogni cosa che succedeva, e anche se il suo stare in prigione, il suo arresto, l'ha portato in una situazione che non sapeva come sarebbe finito, era fiducioso che le preghiere di questi credenti filippesi lo avrebbero sostenuto, e non solo, anche l'intervento del Signore con lo Spirito Santo. I filippesi avevano pregato per lui, ma il Signore lo sostiene anche con il suo Spirito Santo. La mia fervida attesa e speranza, si tratta di parole di fede. Paolo confida grandemente in il Signore che non sarà svergognato di alcuna cosa. Sa che il Signore non lo svergognerà e non lo deluderà. Si trovava in una situazione di attesa di essere processato davanti al Cesare e ha la certezza di essere al centro della volontà di Dio. Sa che l'avversità in cui si trova non è una punizione da parte di Dio. Cristo sarà magnificato nel mio corpo, leggiamo, o per la vita o per la morte. Ha questa fiducia e confessa ai filippesi di sapere che questa incarcerazione si concluderà con qualcosa di grande. Ha vissuto, Paolo come sappiamo, ha vissuto la propria vita cercando di preservare o promuovere il Vangelo per la gloria di Dio e sa che un giorno incontrerà il Signore e sa che un giorno il Signore sarà colui che glorificherà. Filippesi avevano visto interventi da parte del Signore nella vita di Paolo quando è stato liberato dalla prigione. Sicuramente si sarebbero aspettati anche in questa situazione che il Signore avrebbe intervenuto, ma non era questo quel scopo del Signore, non era questa la volontà nei confronti di Paolo. Infatti leggiamo versetto 21 che per me infatti vivere è Cristo e morire è un guadagno. Aveva capito il scopo, possiamo dire, della sua vita vissuta con il Signore. Paolo sapeva che la morte non è la sconfitta del cristiano, ma semplicemente una, possiamo dire, promozione nella gloria, un guadagno netto per il cristiano. Sarebbe stato per primo uno dei motivi di questo guadagno sarebbe stato perché lui sarebbe morto per la causa di Cristo. E dare così gloria a Gesù sarebbe stato per lui un guadagno. E un altro motivo trovarsi dinanzi al Signore stesso, perché sarebbe stata una grande gioia di stare nella presenza del Signore. Così, come vediamo, Paolo, in tutto questa sua presentazione, non è una persona che teme la morte, ma che sa che affrontando la morte, con un cuore preparato, con un cuore giusto, per lui sarebbe qualcosa di speciale, quell'incontrare il Signore, quel stare nella presenza del Signore. Possiamo dire che per lui era anche un desiderio di lasciare tutto quello che poi lo vedremo in seguito, tutto quello che è stato la sua vita qui, ma da una parte era meglio rimanere, da un'altra ci stava anche questo desiderio, desiderio che bramava di andare via. Perché significava veramente aver finito con tutte le sofferenze qui su questa terra, perché avrebbe incontrato tutti coloro che prima di lui sono andati già con il Signore, e perché era una grande gioia essere nella presenza del Signore. Sappiamo che dopo questa prigionia lui fu liberato e successivamente è stato martirizzato a Roma. E in quel tempo di liberazione ha avuto anche il tempo di visitare i filippesi, quindi è stata una grande gioia anche quella. Il Signore ci aiuta a far capire che il scopo del nostro cammino con Lui, il scopo della nostra vita deve essere, come abbiamo visto qui, quello di essere una testimonianza, essere un nostro impegno con Lui per il progresso del Vangelo. Paolo vede in queste persone, in questi credenti, che stanno facendo del loro meglio, si impegnano per poter fare del loro meglio per il Vangelo. È stato un esempio per loro, ma anche loro per Lui, dimostrando nei suoi confronti l'amore, dimostrando fedeltà alla verità della parola. Sì, si trovavano anche situazioni in cui alcuni lo facevano per motivi non giusti, ma l'importanza era che la parola veniva predicata così come è stata portata da Lui. Prendiamo anche noi in considerazione quanto è importante confidare e affidare le nostre vite al Signore. Passiamo dei momenti forse non facili. Paolo stava in prigione e non era un caso stare lì in prigione. E noi possiamo passare dei momenti di difficoltà sicuramente, e forse, non forse, sicuramente manco quello non è un caso, se il Signore lo permette. Forse ci vuole insegnare alcune cose che le impareremo solo lì. Così facciamo tesoro di quello che troviamo nella parola di Dio, come Paolo, ma anche come questi credenti hanno preso parte a essere una testimonianza, ma anche di dimostrare fuori, dimostrare quell'amore che avevano già ricevuto dal Signore, così che il Signore possa aiutarci in questo, che le nostre vite possano riflettere quella luce che abbiamo già ricevuto, quella luce che il Signore ci ha trasmesso, che il Signore ci possa aiutare in questo, affinché possiamo essere una testimonianza anche qui, ma anche lì, nei posti dove noi ci troviamo tutti i giorni. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, perché così come abbiamo visto, Signore, Tu hai operato al Tuo tempo, in un modo e poi in un altro, sia nella vita di Paolo, sia nella vita di questi credenti. Signore, hai portato avanti un'opera che è stata iniziata con Lui, ma poi, Signore, altri, Signore, hanno dovuto prendersi carico e le loro responsabilità. Aiutaci a ciascuno di noi a vedere e considerare quanto è importante fare ognuno la nostra parte, e dimostrare, Signore, quell'amore che Tu, Signore, hai dimostrato verso di noi. Ti ringraziamo come Tu hai operato in passato, come Tu operi adesso, e vogliamo affidare le nostre vite a Te, confidare in Te, Signore. E Ti ringraziamo per come Tu hai cominciato noi, un'opera, e lo porterai fino alla fine. Nel nome di Gesù. Amen.
Grazie a Signore, grazie a te, che abbiamo così alzarci in piedi, rispondere con il Signore.